fummo ricevuti alla stazione da due gentlemen. L'uno, grande e forte, con capelli e barba molto folti, aveva degli occhi azzurri, singolarmente penetranti, mentre l'altro era piccino, vivace, e portava una redingote, delle uose e un monocolo. Quest'ultimo era il colonnello Moss, lo sportman ben noto, l'altro un uomo che si è fatto rapidamente un nome nel servizio della questura inglese, l'ispettore Gregory. «Sono felice del vostro arrivo, signor Holmes», disse il colonnello. «L'ispettore qui presente ha fatto tutto ciò che verrà a fare, ma voglio usare di tutti i mezzi per vendicare quel povero Strucker e ritrovare il mio cavallo».
«Nulla avete più scoperto?» chiese Holmes.
«Sono dolente di dovervi annunciare che non ho molto progredito», disse l'ispettore.
«Noi qui abbiamo una vettura scoperta. Se voi volete venire, parleremo di tutto questo andando a visitare i luoghi prima che non sia notte completa».
Un secondo più tardi, noi eravamo seduti in un comodo landau e rapidamente traversavamo la bella città di Devonshire. L'ispettore Gregory, tutto compreso del suo soggetto, incominciò a parlarne con grande vivacità e Holmes lo interrompeva soltanto di tratto in tratto per fare una osservazione o una interiezione. Il colonnello, frattanto, stava adagiato in fondo alla vettura col cappello abbassato sugli occhi, mentre io ascoltavo con interesse i due agenti della questura. Gregory esponeva la sua teoria, che quasi sotto ogni punto era conforme a quanto Holmes aveva predetto. «Le cariche stringono Simpson da ogni lato», egli osservò, «e credo realmente che egli sia il nostro uomo. Riconosco però che l'evidenza è precariamente circostanziale e che noi dobbiamo avere delle prove più convincenti». «Che pensate del temperino di Strucker?»
«Noi abbiamo concluso che si era ferito da sé nella sua caduta».
«Amico mio, il dottor Watson ha emesso la stessa opinione. Se così è una nuova prova contro l'accusato».
«Senza dubbio. Non aveva su lui alcuna traccia di ferita. Le prevenzioni sono certamente molto forti contro di lui. Ha un grande interesse nella scomparsa del favorito. È sospettato di aver avvelenato il groom. È uscito, certo, durante la pioggia. Aveva un'arma e la sua cravatta fu trovata in mano al cadavere. Ritengo noi abbiamo abbastanti prove per presentarci a un giurì».
Holmes tentennò la testa. «Un abile difensore distruggerebbe subito queste prove. Perché avrebbe portato via il cavallo, se voleva impedirgli di concorrere? Bastava che egli lo ferisse ove si trovava? Fu trovata una seconda chiave delle scuderie in suo possesso? Qual è il farmacista che gli vendette l'opium? E soprattutto, come forestiere, avrebbe potuto nascondere un tal cavallo? Che dice il rapporto al biglietto che volle dare alla servetta per consegnarlo al palafreniere? Dice che c'era una banconota di 10 lire. Ne fu trovata una nella sua borsa. Le altre vostre obiezioni sono più facili a risolvere di quanto non sembri. Non è la prima volta che gli vien qui. Ha di già soggiornato 2 estati a Tavistock. L'oppio impiegato deve essere stato acquistato a Londra e della chiave si sarà disfatto dopo il colpo. Quanto al cavallo, è forse in fondo a qualche vecchia miniera là negli stagni. E la cravatta la riconobbe come sua? Sì, ma dice di averla perduta. Noi raccogliamo un nuovo elemento capace di dimostrare che gli portò via il cavallo dalla scuderia. Holmes drizzava gli orecchi. Delle tracce di zingari furono scoperte a 1 miglio circa dal luogo dell'assassinio. Queste dimostrano che essi accamparono là nella notte di lunedì. Martedì essi erano partiti. Si può dedurre da ciò che qualche accordo poté esservi fra quella gente e l'assassino e che trassero il cavallo ben lontano da qui.
Ciò è possibile.
Si sta frugando nello stagno ed esaminai le scuderie e gli alberghi di Tavistock per un circuito di 10 miglia. Credo comprendere che non lungi da qui v'è un secondo stabilimento di allevamento. Sì, ed è un punto che non dobbiamo trascurare. Essi avevano interesse alla scomparsa del favorito, perché Desborough, il loro cavallo, è valutato secondo nei pari. È noto come Silas Brown ha scommesso per quest'ultimo e non era l'amico del povero Strucker.
Noi abbiamo esaminato le sue scuderie e nulla di sospetto fu scoperto. E nessun interesse lega Simpson allo stabilimento di Mapleton? Nessuno. Holmes si affondò nella vettura e la conversazione cessò. Qualche minuto dopo il conduttore ci mostrò una graziosa villetta a mattoni rossi guarnita di una veranda. Un po' più lungi, separato da una prateria, si trovava un edificio coperto di tegole bigie. Nelle altre direzioni si scorgeva la distesa degli stagni colorati dei pruneti che si diffondevano all'orizzonte, tagliati solo dal campo di corsa di Tavistock e da un'agglomerazione di case che indicavano il posto delle scuderie di Mapleton. Scendemmo tutti, tranne Holmes, che con gli occhi fissi al cielo pareva interamente assorto nei suoi pensieri. Soltanto quando lo toccai, egli si alzò bruscamente e balzò dalla vettura. «Scusatemi», disse, volgendosi verso il colonnello Moss, che lo guardava un po' sorpreso. «Sognavo desto». Dicendo così, aveva uno strano bagliore negli occhi e, come io ero abituato ai suoi modi, m'avvidi subito che gli seguiva una nuova pista, ma di più non potei indovinare. «Vorreste forse vedere subito il luogo del delitto, signor Holmes?» disse Gregory. «Preferirei rimanere qui per esaminare qualche dettaglio. Strucker fu trasportato qui, presumo». «Sì, è in alto. L'inchiesta incomincia domani». «Fu al vostro servizio per molti anni, colonnello Moss, e non ne ebbi che a lodarmi sempre di lui. Presumo che avrete fatto l'inventario delle sue saccocce subito dopo avvenuto il delitto, ispettore. Tutto quanto ho trovato fu messo nella sala. Volete venire? Con piacere». Entrammo tutti in una sala e l'ispettore aprì una scatola di stagno quadrata e depose varie cose sul tavolo. V'era una scatola di fiammiferi, un pezzo di candela, una pipa in radice di rosa segnata ADP, una borsa in pelle di foca contenente una mezz'oncia di tabacco Cavendish, un orologio d'argento e una catena d'oro, 5 sovrane in oro, un portamatite in alluminio, qualche carta e un coltello a manico d'avorio a lama molto flessibile, marcata Vice & C, Londra. «Quel coltello è molto singolare», disse Holmes, esaminandolo minuziosamente. «Conclusi dal sangue che vi si trova che doveva essere tra le mani del cadavere. Voi dovete conoscere questa specie di strumento, Watson». «È ciò che noi chiamiamo uno strumento da cateratte», dissi. «Lo credo anch'io. La lama, molto delicata, è fatta per operazioni di questo genere. È una strana idea di portare con sé un'arma simile, soprattutto quando non si può chiuderla nella saccoccia». «La punta era garantita da un pezzo di sughero, che fu trovato presso il corpo», disse l'ispettore. «La moglie ci disse che questo coltello si trovava sul lavabo e che lo prese prima di lasciare la stanza. Era una povera arma, ma è probabilmente ciò che avrà trovato di migliore per il momento». «Molto possibile. Che contenevano quelle carte?» 3 di esse sono delle fatture di foraggio. Un'altra contiene delle istruzioni del colonnello Moss. V'è pure un conto di modista di 37 scellini proveniente dalla signora Lesurier de Bonstret e inviata a Guglielmo Derbyshire. Mrs. Strucker ci spiegò che questo Derbyshire era un amico di suo marito e che la sua corrispondenza veniva talvolta spedita qui. «La signora Derbyshire mi pare poco economa», disse Holmes guardando il totale. 22 guinee mi sembrano una bella somma per una sola teletta. Però credo che nulla più di nuovo qui ci rimane a sapere, e faremo bene visitare il luogo del delitto». Uscendo dalla sala, vedemmo una donna che ci attendeva. Si avanzò verso noi e posò la mano sul braccio dell'ispettore. Gli occhi aveva dilatati come sotto l'impressione di un orribile fatto. «Li avete trovati? Li avete trovati?» domandò. «No, Mrs. Strucker, ma il signor Holmes è venuto da Londra per aiutarci e faremo tutto quanto sarà possibile». «Vi ho di certo incontrata a Plymouth, in una garden party, or fa qualche tempo, Mr. Strucker», disse Holmes. «No, signore, vi ingannate». «L'avrei giurato, però. Voi indossavate un abito in seta bigio, argento, guernito di piume di struzzo». «Non ebbi mai un abito simile», rispose la signora. «Allora mi sarò ingannato», disse Holmes, e facendo delle scuse seguì l'ispettore nella strada. Dopo aver traversato un piccolo tratto di acque stagnanti, giungemmo ove era stato scoperto il cadavere. Sull'orlo del buco scorgemmo il cespuglio di ginestre, sul quale il mantello era stato gettato. «Non vi fu vento durante la notte, credo», disse Holmes. «No, ma piove molto forte. In tal caso il mantello non avrebbe potuto volare fino al cespuglio. Vi fu dunque posato?» «Sì, vi era completamente posato». «Voi pungete la mia curiosità. M'accorgo che il terreno fu molto calpestato. Molti curiosi debbono essere venuti qui nella notte di lunedì». «Feci porre una stuoia di giunchi e nessuno camminò altrove». «Benissimo. Ho qui, in questo paniere, una delle scarpe che Strucker portava allora, un'altra di Fitzroy Simpson, come un'impronta del ferro di Silver Blaze». «Avete davvero superato voi stesso, mio caro ispettore», disse Holmes prendendo il paniere e scendendo nel buco posò la stuoia più nel centro. Poi si sdraiò in tutta la sua lunghezza e appoggiò il mento alle mani. Esaminò attentamente il terreno calpestato, stendendovisi dinanzi. Ma egli di repente esclamò: «Che è questo?» Era un cerino semi esaurito e che era tanto sporco di fango che lo si avrebbe preso al primo momento per un pezzetto di legno. «Non so davvero come io non l'abbia veduto», disse l'ispettore confuso. «Era affatto invisibile, sepolto nel fango. Io neppure l'avrei trovato se non avessi immaginato trovarlo». «Come? Voi speravate trovare questo cerino?» «Sì». Ritirò allora le scarpe dal paniere e le adattò alle impronte del terreno, poi scalò l'orlo del buco e si cacciò fra i pruni e i cespugli. «Credo nulla più troverete», disse l'ispettore. Esaminai accuratamente il terreno sopra una discreta estensione in tutte le direzioni. «Non vorrei assolutamente ricominciare un esame che voi già avete fatto», disse Holmes, «ma preferirei passeggiare un poco tra le paludi prima di notte, a fine di conoscere bene il mio piano per domani. E intascherò questo ferro da cavallo perché ritengo che mi porterà fortuna». Il colonnello Moss, un po' impaziente dal metodo tranquillo col quale l'amico mio procedeva al suo esame, disse guardando il suo orologio: «Vorrei che voi ritornaste con me, ispettore. Bramerei consultarvi sopra vari punti. Per esempio, se non sarebbe opportuno di far radiare il nome del cavallo dalla lista della corsa?» «Non farò questo», esclamò Holmes. «Nulla deve essere mutato al programma». Il colonnello salutò dicendo: «Sono molto felice di avere la vostra opinione, signore. Ci troverete nella casa del povero Strucker quando avrete finito la vostra tournée e potremo allora ritornare insieme a Tavistock». Ciò detto, il colonnello se ne andò con l'ispettore, mentre Holmes e io proseguimmo la nostra passeggiata fra gli stagni. Il sole già declinava dietro le scuderie di Mapleton, la lunga pianura inclinata a noi, dinanzi, si coloriva d'oro e il chiarore della sera si rifletteva sui cespugli in tinte più ricche e più fosche. Ma quello splendido paesaggio era affatto perduto per il mio compagno, completamente assorto nei suoi pensieri. «Ecco il cammino, Watson. Lasciamo per un istante la questione dell'assassinio di Strucker, per non occuparci che del cavallo rubato. Supponendo che esso sia fuggito durante o dopo la tragedia, ove potrebbe essere stato? Il cavallo è un animale poco amante della solitudine, fu lasciato in balia di se stesso, deve essere ritornato nelle scuderie di King's Pyland, oppure a Mapleton. Perché sarebbe rimasto negli stagni? In ogni caso vi sarebbe stato veduto. Perché i zingari lo avrebbero preso? Quei poveri diavoli sono talvolta molto innocenti delle colpe che loro vengono imputate, perché hanno paura della questura. Essi non potevano sperare di vendere una tale bestia e avrebbero corso dei grandi rischi nulla guadagnando. Tutto questo è chiaro. Ove è dunque allora? Dissi già che esso deve essere a King's Pyland o a Mapleton. Non è a King's Pyland, dunque è a Mapleton. Prendiamo questa ipotesi come vera per vedere ove essa ci condurrà. Questa parte degli stagni è, come l'ispettore ce lo fece osservare, dura e asciutta. Ma guardando da qui a Mapleton, si scorge un po' più lontano una profondità alquanto lunga, che dovette essere molto umida della notte di lunedì. Se la nostra supposizione è giusta, il cavallo sarà passato di là e potremo seguirne le tracce. Durante questo dialogo noi avevamo camminato alquanto celermente e raggiungemmo in breve il luogo in questione. Alla domanda di Holmes presi il lato destro, mentre egli prendeva il lato sinistro. Ma non avevamo fatti 50 passi che lodo emettere un'esclamazione e farmi dei cenni. Egli mi indica allora la traccia dei passi d'un cavallo profonda nella terra umida e il ferro che seco egli aveva portato combacia esattamente con le impronte. «Vedete ciò che sia l'immaginazione», disse Holmes. «È una qualità che manca a Gregory. Noi immaginammo ciò che realmente è avvenuto. Abbiamo agito dietro a queste supposizioni e tutto quanto prevedemmo è reale. Proseguiamo». Attraversammo il fondo paludoso e camminammo circa un quarto di miglio sopra un terreno erboso. Il terreno si affondò quindi di nuovo e rivedemmo le tracce. Indisparvero durante un mezzo miglio, ma per mostrarsi di nuovo presso a Mapleton. Fu Holmes che il primo le ritrovò e me le indicò con un gesto trionfante. I passi di un uomo si distinguevano perfettamente accanto ad altre impronte. «Il cavallo era solo innanzi?» dissi. «Sì, era solo, ma che veggo!» La doppia traccia volgeva bruscamente verso King's Byland. Holmes fischiò e noi seguimmo l'orma che attentamente egli esaminò. Guardando un po' di fianco, vidi con immenso stupore le stesse impronte provenienti da opposta direzione. «Un buon punto per voi, Watson», mi disse l'amico quando gli ebbi indicato la mia scoperta. «Voi ci risparmiaste una lunga corsa. Seguiamo l'orma che ritorna». Non dovemmo seguirla a lungo. Finiva dove incominciava un pavimento di asfalto che conduceva alle scuderie di Mapleton. Come ci avvicinavamo, vedemmo giungere un groom. «Non abbiamo bisogno di curiosi qui», egli disse. «Vorrei farvi una domanda», disse Holmes, introducendo il pollice e l'indice nel taschino, come per prendervi una mancia. «Non potrei vedere il signor Silas Brown domani alle 5 del mattino?» «Nessuno sa ciò che gli fa, né dove egli sia, perché è sempre il primo alzato. Ma eccolo, signore, vi risponderà meglio lui stesso. Non vorrei accettare il vostro denaro dinanzi a lui, perché il mio posto è troppo buono. Più tardi, se vorrete...» Come Holmes rimetteva nel taschino la moneta che vi aveva tolta, vidi un vecchio gentleman uscire dallo stabilimento. Egli aveva in mano un frustino da caccia. «Che c'è, John?» esclamò il personaggio. «Non ho tempo di chiacchierare. Andatevene per i vostri affari. E voi, che diavolo vi conduce qui?» «Vengo a chiedervi 10 minuti di abboccamento, mio caro signore», disse Holmes con la voce più tranquilla. «Non ho tempo di chiacchierare con un ozioso. Non vogliamo forestieri qui. Uscite, o vi lancio i cani alle calcagna». Holmes si curvò verso lui e gli sussurrò qualche parola all'orecchio. L'allevatore trasalì. «È una menzogna, un'infernale menzogna», gridò. «Bene, ma volete proseguire l'abboccamento in pubblico oppure volete che entriamo in casa vostra?» «Oh, venite se volete». Holmes sorrise.